Tutto il giorno Efis, il servo delle dame Pintor, aveva lavorato a rinforzare l'argine primitivo, da lui stesso costruito un po' per volta, a furia d'anni e di fatica, giù in fondo al poderetto, lungo il fiume. E al cader della sera contemplava la sua opera dall'alto, seduto davanti alla capanna, sotto il ciglione glauco di canne a mezza costa sulla bianca collina dei Colombi. Eccolo, tutto ai suoi piedi, silenzioso, e qua e là scintillante d'acque nel crepuscolo, il poderetto che Efis
tutti
considera più
laggiù,
suo. Anche i miei nipotini, Nostra Signora li aiuti. Ah, tutti sono laggiù e han fresco perché vedono il mare. E perché non siete andata anche voi? E la casa, mi signoria? Per quanto povera, una casa non deve essere mai abbandonata del tutto, altrimenti ci si installa il folletto. I vecchi rimangono, i giovani vanno.
Le donne lodavano Giacinto e l'usuraia, traendo un filo tra il pollice e l'indice e girando il fuso sul ginocchio, diceva con dolcezza insolita:
«Un ragazzo così docile non l'avevo mai conosciuto, e bello poi, rassomiglia al barone antico».
«A chi? Al barone morto che vive ancora nel castello?»
Ma donna Ruth si mise l'unghia dell'indice sulla bocca. Non bisognava parlare di morti alla festa.
«Altro che spirito! È vivo e ha le mani che si muovono! Non è vero, Griget?»
«Chi? Don Giacintino!»
Ma Griscenda, appoggiata al muro col bimbo che le morsicava i bottoni della camicia, guardava anche lei il vassoio luccicante su, nel belvedere, e i suoi occhi parevano affascinati come quelli della vecchia nonna, quando nelle notti di luna spiavano il passaggio dei folletti giù verso il fiume.
Indietreggiava. «Vattene! Che vuoi da me, tu? Vengo io a cercarvi, forse? Venite voi tutti da me, quando la fame o i vizi vi spingono. È venuto Don Zame, son venute le sue figlie, è venuto suo nipote, sei venuto anche tu, assassino! E quando avete bisogno siete buoni, e poi diventate feroci come il lupo affamato. Vattene!»
Efis era sulla porta, ella lo incalzava.
«Anzi, ti devo dire che non voglio più pazientare, giacché mi trattate così. O alla scadenza in settembre mi pagate, o protesto la cambiale. E se la firma è falsa, metto il ragazzo in prigione. Va!»
Sembrava d'essere svenuta, come quel giorno, e che le sue lacrime fossero quelle di Giacinto, e le sorbiva come il succo d'un frutto acre, con le labbra avide, tremanti, di tutti i baci che non avevano dato né ricevuto. La giovinezza, l'ardore, il dolore di Giacinto si trasfondevano in lei. Dimenticava i suoi anni, il suo aspetto, la sua essenza. Le sembrava d'essere distesa sotto un'acqua limpida, nel folto di un bosco, e di vedere una figura curvarsi a bere sopra la sua bocca. Era Giacinto, ma era anche lei. Noemi, viva, assetata d'amore, era uno spirito misterioso che sorbiva tutta l'acqua della sorgente, tutta la vita dalla bocca di lei. Tanta sete insaziabile aveva. E si stendeva poi nel cavo della fontana, nel folto del bosco, e formava un essere solo con lei.
«Che facciamo noi in questa vita, di peso ai pietosi che ci danno l'elemosina? Che facciamo, fratello caro? Ebbene, compagno mio, tutto succede per ordine del Signore. Noi siamo strumenti ed egli si serve di noi per provare il cuore degli uomini, come il contadino si serve della zappa per smuovere la terra e vedere se è feconda. Cristiani,
gli sembrava che la piccola Madonna guardasse un po' spaurita dalla sua nicchia umida la gente che andava a turbare la sua solitudine, e che il vento soffiasse sempre più forte e il sole cadesse rapido sopra la valle per costringere gli importuni ad andarsene. Infatti, le donne si avvolgevano meglio nelle loro tuniche e, dopo aver recitato il rosario, s'avviavano al ritorno. Non rimasero che una venditrice di torroni e di pupazzi di farina nera ricoperti di zucchero e due uomini, seduti uno per parte, davanti alla porta della chiesetta sotto l'atrio in rovina.
Un usignuolo cantò sull'albero solitario ancora soffuso di fumo.
Tutta la frescura della sera, tutta l'armonia delle lontananze serene e il sorriso delle stelle ai fiori e il sorriso dei fiori alle stelle e la letizia fiera dei bei giovani pastori e la passione chiusa delle donne dai corsetti rossi e tutta la malinconia dei poveri che vivono aspettando l'avanzo della mensa dei ricchi, e i dolori lontani e le speranze di là, e il passato, la patria perduta, l'amore, il delitto, il rimorso, la preghiera, il cantico del pellegrino che va e non sa dove passerà la notte, ma si sente guidato da Dio. E la solitudine verde del poderetto laggiù, la voce del fiume e degli ontani laggiù, l'odore delle euforbie, il riso e il pianto di Grigenda, il riso e il pianto di Noemi, il riso e il pianto di lui, Efis, il riso e il pianto di tutto il mondo, tremavano e vibravano nelle note dell'usignuolo sopra l'albero solitario che pareva più alto dei monti, con la cima rasente al cielo e la punta dell'ultima foglia ficcata dentro una stella. Ed Efis ricominciò a piangere. Non sapeva perché, ma piangeva. Gli pareva di essere solo nel mondo, con l'usignuolo per compagno. Sentiva ancora le monete dei giovani nuoresi percuotergli il petto e trasaliva tutto come se lo lapidassero, ma era un brivido di gioia.